Essere davvero operativi nel mondo non vuol dire avere una famiglia, un lavoro e una posizione sociale, ma equivale a mettere in pratica ciò in cui davvero si crede. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Con queste parole inizia una nuova puntata degli Altronauti, che è la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 1 dicembre 2023, sono le ore 12:03. E in apertura della puntata di oggi diamo un po' di riferimenti. Innanzitutto il riferimento alla nostra associazione, quindi l'associazione 6 Altrove, il cui sito internet è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it, e la nostra associazione si trova a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, e sul sito internet trovate diversi riferimenti alle nostre attività, diversi spunti di riflessione, anche di natura molto simile a quelle che leggiamo nel corso delle nostre puntate degli Altronauti, nonché i podcast, quindi le registrazioni stesse delle puntate della nostra trasmissione. E sul sito c'è anche la voce blog, dove cliccandoci potete aprire la Via della Rosa, che è l'altro nostro portale, che è un blog dove pubblichiamo i pensieri settimanali. E il pensiero settimanale è spesso poi oggetto di queste puntate, diventa la base su cui poi strutturiamo le tematiche trattate e anche le conversazioni molto gradite con voi ascoltatori. E chi volesse può anche, oltre a leggerlo sul blog, riceverlo via email. C'è sempre una voce sia sul sito che sul blog dove, volendo, uno può lasciare la propria email e riceverlo gratuitamente come spunto di riflessione ogni domenica mattina. E sempre in tema di riferimenti, vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org, dove oltre ai podcast delle puntate delle trasmissioni di Radio Cooperativa trovate anche informazioni sulle nuove puntate, sui temi che vengono trattati, sulle nuove trasmissioni. E soprattutto anche la possibilità per chi lo desidera di poter sostenere l'esistenza della nostra realtà radiofonica attraverso delle modalità che sono indicate sul sito di Radio Cooperativa, come ad esempio il versamento su conto corrente postale o il bonifico bancario o anche tramite PayPal, che permettono l'esistenza della nostra emittente, che come sapete è un'emittente che vive solamente della generosità dei suoi ascoltatori. Thank you. in queste ultime puntate la lettura appunto delle riflessioni che periodicamente, settimanalmente pubblichiamo sul blog, sono scritti che vengono realizzati da Hermes e che fungono poi da strumento di diffusione di un messaggio vivo per queste nostre puntate, la lettura ci ha portato a trattare il tema dell'amore e il tema della presenza e quindi anche sia di portare le esperienze maturate all'interno del centro, che ovviamente principalmente filtro poi attraverso la mia esperienza personale, e di ascoltare anche le vostre indicazioni, le vostre esperienze. E toccando questo tema abbiamo, secondo me, visto soprattutto due aspetti molto importanti. Il primo, che alla parola amore noi diamo un significato, noi diamo un'accezione nella vita odierna, che può essere quella dell'amore romantico oppure dell'amore anche dell'amore fraterno o dell'amore materno, paterno, comunque familiare, genitoriale, eccetera, diamo un'accezione comunque, e questa accezione però non è l'unica accezione possibile dell'amore, può essere anche solo un grado dell'amore. E abbiamo visto invece l'amore come presenza, soprattutto. E di questo poi faremo un approfondimento anche nella puntata di oggi. E quindi un amore che consiste non solo in ciò che ci piace, in ciò che può essere bello, può essere buono, può essere luminoso, ma anche in tutto ciò che non ci piace, o meglio, non solo che non ci piace, ma anche che non conosciamo, e che quindi può essere meno luminoso, può essere più oscuro, ma forse solo perché non conosciamo. E quindi un aspetto dell'amore molto più ampio rispetto alla prospettiva che abbiamo di solito. E un'altra cosa che è emersa, e questa è in particolare poi soprattutto anche grazie agli interventi di alcuni di voi, è il contatto o meno con le emozioni, perché quando parliamo di amore parliamo di un piano emotivo, di un piano di emozioni, di sentimenti, quindi non solamente di pensieri, non solamente di materia, ma qualcosa che non sempre è chiaramente definibile. E io stesso poi vi avevo citato l'aspetto e poi appunto in queste ultime esperienze ne ho avuto conferma di come il sentimento e l'emozione siano una parte di me che nella mia esperienza ho messo molto da parte rispetto ad altri aspetti, come ad esempio un processo di elaborazione mentale. E questo quindi, il fatto di poter toccare un tema così, è utile non solamente proprio per diffondere un messaggio, ma anche ad esempio per me come strumento conoscitivo. E ci sono stati alcuni interventi vostri nelle puntate precedenti che hanno toccato proprio questo aspetto delle emozioni. C'è stato in particolare un ascoltatore, Ivan, che ha citato proprio il fatto del vedere, della vista come senso, e Ivan è non vedente, e nella sua esperienza lui ha detto di valorizzare molto inevitabilmente, cioè come nel suo modo di esperire, di vivere la vita, ha una profondità negegli aspetti emotivi, negli aspetti sentimentali, che forse molti di noi, io mi metto sicuramente in primo piano tra questi molti, cioè riguarda sicuramente soprattutto me, invece non riusciamo a sperimentare, non riusciamo a vivere. E lui ha detto, spesso mi sembra che voi vedenti guardiate senza vedere veramente, perché di fatto vedete con gli occhi, ma sostanzialmente vedete in modo superficiale, non vi soffermate mai sulle cose. Ad esempio non vi soffermate sulle realizzazioni che uno può conseguire o anche su uno stato d'animo. Effettivamente, in questa considerazione che ad esempio Ivan ha fatto, mi sono ritrovato molto nella mia esperienza, perché è vero, è molto più facile, più semplice essere superficiali, soprattutto quando possiamo vedere, toccare qualcosa che può essere sconcertante, che può mettere in discussione le nostre convinzioni abitudinarie, e quindi passarci sopra, perché nel passarci sopra non dobbiamo metterci in discussione. E soprattutto quando si tratta di emozioni, quando si tratta di sentimenti, non si corre il rischio, passandoci appunto sopra, di poterne essere toccati e quindi di poter anche provare dei sentimenti che possono non piacerci o che riteniamo possano nuocerci, e di conseguenza quindi evitiamo la sofferenza. E in questo atteggiamento mi riconosco. Però anche quella che noi riteniamo essere una forma di sofferenza, in realtà verrebbe da dire fa parte della vita, e facendo parte della vita fa un po' parte dell'amore. Fatta questa premessa, quindi ricollegandoci alle puntate precedenti, vi leggerò ora il tema della puntata di oggi, che è sempre in relazione a quanto avevamo detto in precedenza, ed è un testo dal titolo Sommo Bene. Andremo a vedere poi questo bene, quindi proprio come l'amore, se lo si intende nel modo ordinario con cui si intende la parola bene, oppure se lo si può intendere anche in modo diverso. Come sempre, leggerò il testo, commenterò soprattutto alcuni punti che possono essere più difficili di comprensione, e poi darò la possibilità a chiunque lo desidera di poter intervenire ai numeri di telefono, che già vi anticipo, che poi vi ricorderò, che sono per la diretta lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece per gli SMS, quindi in forma scritta, il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Per gli SMS. Ovviamente gli interventi, che come vi dicevo accoglierò quindi a un certo punto, quando vi indicherò che ho aperto le linee telefoniche dopo la lettura, gli interventi dovranno essere in tema, quindi dovranno parlare comunque di quello di cui stiamo parlando nella puntata di oggi, e ovviamente il più possibile poi permettere anche ad altri di poter eventualmente intervenire. Se nutriamo una potente aspirazione a risvegliarci alla vera vita, allora, usando la forza della presenza, in particolari momenti dovremo sottoporci consapevolmente a periodici annientamenti, così che le limitazioni imposte dalla struttura egoica siano lentamente ma inesorabilmente erose, diminuite e infine trascese. Si intende che questo è un processo di ricostruzione interiore, che non accade in un seminario che dura un fine settimana o in un corso di miracoli, quantunque sia il Cristo in persona a presiederlo. Il rimembrante non cerca più scorciatoie, piuttosto dalle prove insite in ogni esperienza impara a restare calmo e vigile per dominare le possibili reazioni. Esposto alle radiazioni purificatrici della forza dell'amore, prende nota delle resistenze, delle negazioni, delle ossessioni e delle inspiegabili paure che inevitabilmente tentano di limitarlo e modificarlo. Conoscersi è essere un tutt'uno con ciò che è esperito, responsabili attivi della propria esperienza. L'uomo è in errore quando polarizza l'azione dell'amore al solo concetto di bene. Il rimembrante è consapevole che la forza dell'amore opera sia nella luce che nell'oscurità. Il suo compito più arduo è restare focalizzato su ciò che è essenziale per il lavoro e ciò che non lo è. Questo è il suo vero bene. Oltre le possibili interpretazioni, è certo che in ogni esperienza è all'opera la forza dell'amore, che guida l'umano sempre verso un unico fine, il sommo bene. E questo testo di Hermes si conclude con una citazione da Ermete Trismegisto. Come in alto, così in basso, come dentro, così fuori. Non c'è che una sola legge, e colui che opera è uno. Questo testo dunque si chiama Sommo Bene e comincia con un periodo ipotetico, quindi se nutriamo una potente aspirazione a risvegliarci alla vera vita. E quindi c'è una condizione, la possibilità di nutrire un'aspirazione potente a risvegliarci alla vera vita. E per risvegliarci alla vera vita è necessario aver prima toccato con mano, compreso, esperito, vissuto, sentito, concretizzato, di non essere svegli, di non aderire a questa vera vita, ma sostanzialmente di dormire. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti, un po' di tempo fa, anche di questo aspetto del sonno, che sono alla fine dei modi diversi, delle lenti diverse messe sostanzialmente su un unico tema, che è quello della nostra essenza, del contatto con noi stessi, che poi lo si tratti nel tema nell'aspetto dell'essere svegli, o provare ad essere svegli quantomeno, oppure dormire, oppure sul tema invece delle nostre emozioni e dell'amore, ma sostanzialmente parliamo di questo, quindi di percepire la vita come qualcosa di altro rispetto a ciò che si vive ordinariamente, ma di aver compreso, di aver vissuto quella che normalmente chiamiamo come meccanicità o come condizione di prigionia, cioè aver compreso, aver esperito sostanzialmente, vissuto esperienzialmente questa condizione. E quindi il fatto che la vita che viviamo sostanzialmente è solo una piccola parte distorta della vita vera che invece potremmo vivere. E qui Hermes scrive: usando la forza della presenza, in particolari momenti dovremo sottoporci consapevolmente a periodici annientamenti. E questa parola, annientamento, nel leggere in diverse occasioni questo testo, è una delle parole che mi ha colpito di più. Annientare noi generalmente lo intendiamo quando appunto qualcosa viene eliminato, viene annichilito, rendere qualcosa niente. E lo si usa spesso in termini distruttivi. Annientare lo si usa spesso in un linguaggio bellico o in un linguaggio che implica il fatto che qualcosa debba essere eliminato. L'annientamento di cui si parla qua è un annientamento sostanzialmente di tutte le meccanicità, le convinzioni legate alla personalità, all'idea che ho di me, tutto quello che mi condiziona, che va a costituire ciò che io chiamo io, che credo mio, perché al di là che ci creda o meno, comunque lo sento, lo vivo come mio, come costituente me, e che però può essere pian piano lasciato andare nella misura in cui si realizza che queste condizioni spesso ci fanno soffrire, non ci permettono di avere accesso a quella che è sostanzialmente la nostra essenza. L'annientamento di cui si parla qua, dunque, si può vedere anche come uno svuotamento, sostanzialmente. Una possibilità che accade spesso, ad esempio, nel linguaggio dei mistici, quello di annichilirsi di fronte a Dio o di fronte a qualcosa di molto più grande, che può essere superiore, che può essere interiore, ma che comunque ci pervade, di fronte al quale la neve o il ghiaccio si sciolgono come quando si avvicinano al calore del sole o del fuoco. E sostanzialmente ciò che si scioglie sono qui le limitazioni imposte dalla struttura egoica. Qui si parla di annientamenti periodici, ovvero in un lavoro sostanzialmente il rimettersi in discussione è il potersi sottoporre a questi periodici annientamenti, cioè al poter lasciare andare determinate condizioni, anche se questo è il contrario di ciò che normalmente faremmo, perché normalmente saremmo propensi ad attaccarci a quelle che sono le convinzioni, le credenze, le abitudini, anzi a strutturare su questo poi ulteriori abitudini, strutturare su questo una nostra vita. E dunque questo permette che queste limitazioni siano inesorabilmente erose, diminuite e trascese. Viene spiegato poi che questo processo è un processo di ricostruzione interiore che non accade in un seminario che dura un fine settimana o in un corso di miracoli, quantunque sia il Cristo in persona a presiederlo. Quindi questo processo è un processo che può sembrare negativo nell'aspetto dell'annientamento, ma che in realtà serve a ricostruirsi. Se mi rendo conto che determinate convinzioni per me sono un carcere, allora il poter abbattere quel carcere mi permette di ricostruire qualcosa di nuovo. è che normalmente c'è un po' di attaccamento anche spesso a questo carcere. Ora, io attraverso la mia esperienza posso dire che questa possibilità di esporsi a questo fuoco, a questo calore, è qualcosa che normalmente non si sarebbe propensi a vivere proprio perché l'abitudinarietà, la meccanicità, l'istinto di conservazione ci spingerebbe in realtà a ritirarci dalla vicinanza a questo fuoco, a non volerci sciogliere, quindi a non voler lasciare andare nulla. Ma proprio questo fuoco che invece permette di sciogliere è sostanzialmente un po' come il fuoco alchemico che permette la trasformazione. È questo amore, è questo sommo bene di cui spesso nelle ultime puntate abbiamo parlato e su cui ci concentriamo particolarmente oggi. E il poter accedere quindi a questo fuoco, nonostante i timori, nonostante le sofferenze, perché io stesso per natura, per come sono fatto, insomma, tenderei a non espormi al fuoco, che sarebbe sia il fuoco appunto alchemico, in questo caso, quello che permette la trasformazione, sia anche il fuoco normalmente, più normalmente inteso, delle emozioni, perché io sono uno che tenderebbe a non viverle, quindi a restare distaccato, come vi dicevo, per poter evitare la sofferenza. E invece il potersi esporre a questo fuoco è una condizione necessaria, essenziale. E l'esposizione al fuoco è quello che ho vissuto nell'esposizione all'insegnamento, come viene proposto al centro altrove, in questi anni. Talvolta l'ho potuto fare in modo più diretto, molte volte l'ho fatto in modo indiretto, quindi con il passare del tempo, una cottura lenta, perché era una modalità che si confaceva di più alla mia natura. Qui però si dice che il rimembrante, quindi colui che vuole rimembrare, ricordare, e quindi chi pratica un lavoro su di sé, perché come si diceva, al di là poi della natura, che per qualcuno può essere più lenta, in ogni caso non è un lavoro di questo tipo, qualcosa che può essere fatto in un seminario che dura in un fine settimana, perché c'è la convinzione molto spesso che basti qualche seminario, basti qualche seduta, basti qualche libro letto addirittura o addirittura qualche videocorso per poter cambiare se stessi. Sicuramente tutto può darci degli spunti, anche appunto una trasmissione radiofonica, però poi serve sicuramente questa aspirazione di cui abbiamo letto all'inizio e il tempo per poterla concretizzare, lo sforzo, la volontà e il fatto di potersi esporre in questo caso a questa condizione di ricostruzione interiore e quindi di poter per forza di cose lasciare che qualcosa si decomponga o aiutare questa decomposizione stessa per poter costruire qualcosa di diverso. È una condizione che in solitudine, per quella che è la mia esperienza, non si riuscirebbe a maturare senza invece qualcuno che possa proporre un insegnamento. Il rimembrante, e quindi colui che cerca di ricordare, ma rimembrare però nell'etimologia significa anche rimettere a posto le membra, quindi in questo caso ricostruire, non cerca più scorciatoie. Piuttosto, dalle prove insite in ogni esperienza, impara a restare calmo e vigile per dominare le possibili reazioni. Le scorciatoie sono quelle che molto spesso ci porterebbero ad evitare le situazioni che non vorremmo vivere, le situazioni che per noi sono spiacevoli. Nelle ultime puntate abbiamo parlato dell'amore e di come spesso noi intendiamo con questa parola una elevazione, del piacere. Quindi l'amore è un piacere al quadrato o al cubo. Quindi è un grande piacere, sostanzialmente. E quindi noi chiamiamo con amore, con amorevole, tutto ciò che ci fa provare un grande, grande piacere. Ma questo è solamente un aspetto dell'amore, in realtà, perché anche ciò che può procurarci dispiacere o sofferenza è amorevole. Può essere una situazione che anzi può essere talmente pregna di amore per noi che ci mette in condizione proprio di dover fare delle scelte, di dover rinunciare a qualcosa a cui normalmente non rinunceremmo o che ci permette di crescere. Mentre molto spesso le condizioni che si vivono in modo esclusivamente piacevole, oltre a portare dentro di sé comunque anche una sofferenza implicita che spesso si manifesta in un secondo tempo, sono spesso anche delle condizioni che non permettono di crescere, perché è un po' come l'essere accuditi, amati in questo senso, come quando si è bambini, in eterno. E la ricerca di questo accudimento sicuramente è una condizione che per noi può essere confortevole, amorevole, ma al tempo stesso non è certo una condizione che ci permette di crescere e quindi con l'avanzare dell'età di poter diventare uomini o donne e di potersi assumere le responsabilità, come è scritto anche in questo testo. Quindi sicuramente una condizione amorevole è anche una condizione in cui invece uno, anche nonostante le sofferenze, nonostante delle condizioni che non sono piacevoli, riesce a poter crescere. Ora, qui la scorciatoia è dunque chi cerca di rifuggire da queste situazioni, da queste condizioni, e quindi di potersi, in questo senso, come dicevamo prima, anche non esporre al fuoco, per evitare, come faremo noi per istinto di conservazione, di poterci esporre a delle esperienze che possono essere per noi negative. Invece qui si scrive che in ogni esperienza si può vederla questa esperienza come una prova e si può restare calmi e vigili per dominare le reazioni e quindi osservare le reazioni che si vivono e poterle dominare. E questo è un primo approccio ad una possibilità di trasformazione, dunque, delle reazioni che si vivono. E poi c'è scritto anche che il rimembrante, esposto alle radiazioni purificatrici della forza dell'amore, prende nota delle resistenze, delle negazioni, delle ossessioni e delle inspiegabili paure che inevitabilmente tentano di limitarlo e di modificarlo. Quindi le radiazioni purificatrici sono sostanzialmente queste di cui si parla, quindi quelle che citavamo qualche minuto fa, la possibilità quindi di sciogliersi in senso positivo. E sciogliersi significa andare a abbandonare non solo dei concetti, ma proprio dei modi di essere, che non sono solo mentali, ma sono anche fisici, sono emotivi, che si sono fissati molto spesso dentro di noi, proprio per il motivo, come vi dicevo, che noi riteniamo come amorevole o come buono esclusivamente qualcosa che ci piace. E quindi adottiamo dei comportamenti, adottiamo delle posture, adottiamo dei modi di comportarci che cercano di ricercare questa cosa e su cui ci fissiamo, su cui ci focalizziamo, come se fossimo degli attori che però recitiamo sempre solo un ruolo, sempre solo una parte, senza la possibilità di recitare anche copioni diverse, parti diverse, eccetera. E ci fossilizzassimo unicamente su quella maschera, su quell'aspetto. E qui si parla dunque di che cosa? Di resistenze, di negazioni, di ossessioni, di paure inspiegabili, tutte cose che fanno parte della nostra vita. Molto spesso noi semplicemente ci siamo così abituati o non siamo abituati ad osservarle e quindi queste cose accadono dentro di noi senza che ce ne si accorga, o le stipiamo sotto le attività quotidiane, sotto i pensieri quotidiani, sotto le notizie del telegiornale, sotto le varie cose che dobbiamo fare, persone da vedere, eccetera. E quindi non ci prestiamo attenzione, ma che noi viviamo però. E siccome molto spesso queste cose fanno parte di quello che definiamo inconscio e non sappiamo come affrontarlo, allora lo teniamo lì da parte, lo releghiamo da parte. Ma qui è scritto che conoscersi è essere un tutt'uno con ciò che è esperito, responsabili attivi della propria esperienza. Quindi questa conoscenza non è solo una conoscenza mentale, non è una conoscenza astratta o una conoscenza fredda in cui si studia una materia scolastica e quindi si acquisiscono delle nozioni, è comprendere se stessi. E comprendere se stessi è il vivere se stessi, vivere tutte queste cose e e poterle conoscere, qui si dice, diventando responsabili attivi della propria esperienza. Quindi, oltre a poterle conoscere, a poterle accettare che le si vive, perché uno spesso tende a giustificare determinate condizioni, a pensare che non le vive, anche a potersene assumere la responsabilità. E fatta quindi questa premessa che aiuta a comprendere la natura di questo lavoro sia che proponiamo quando portiamo l'esperienza del centro altrove, quando io porto la mia esperienza vissuta a contatto con l'insegnamento in questi anni, quindi parliamo di questo, del poter affrontare una condizione di questo tipo che viene messa, diciamo, sul piatto. E sia anche per poter comprendere le differenze che possono esserci in questo caso rispetto ad altre modalità meno approfondite, diciamo così, di conoscenza di sé. E fatto questo, veniamo ora al nucleo di questo testo che vi ho letto, dove appunto si definisce un po' questo concetto di sommo bene, però in modo diverso, anche rispetto al sommo bene come si intende presso alcuni filosofi, come qualcuno può intenderlo, sentendo parlare di sommo bene. E qui scrive Hermes, vi leggo queste righe: l'uomo è in errore quando polarizza l'azione dell'amore al solo concetto di bene. Il rimembrante è consapevole che la forza dell'amore opera sia nella luce che nell'oscurità. Quindi, noi generalmente intendiamo, come vi dicevo, l'amore come qualcosa che è per noi piacevole e tralasciando invece tutto il resto. E quindi noi intendiamo come amore e come bene, prendiamo quindi queste due parole come sinonimo, qualcosa che è in opposizione invece alla sofferenza o in opposizione al male, o quantomeno complementare, però distinto. Come se nell'amore non ci potesse essere un elemento invece oscuro, ma solo luminoso, come se la sua azione si rivolgesse solo a quello che noi normalmente intendiamo bene e non anche a quello che intendiamo male. Quindi uno in genere intende come bene, come buono o come amorevole, che cosa? Quello che gli piace. Quello che mi piace per me è bene. Quindi adottare un determinato comportamento per me è bene, comportamento opposto non è bene, è male. E così si può portare su diversi aspetti, si può portare sugli aspetti che possono essere estetici, che possono essere culinari, che possono essere proprio sensibili, il fatto che sentire anche una certa voce, udire un certo tono, un certo rumore per me è piacevole, un altro invece è spiacevole. O una certa visione delle cose, o una certa musica, eccetera. Molte di queste connotazioni derivano dalla nostra, da come siamo strutturati, dalle esperienze che ci hanno formato e su cui abbiamo costruito la nostra personalità e che agiscono come filtro, per cui l'aspetto che vi dicevo prima del tono di voce già agisce a livello inconscio. Ed è solo avendo visto questa cosa molte, molte volte a contatto con l'insegnamento proposto nel centro altrove, che ho potuto vedere questa cosa di me e vedere, ad esempio, che non è il tono di voce che è amorevole in questo caso, che è piacevole o spiacevole, ma è la mia interpretazione. E questa interpretazione, però, questo filtro, produce in me una modificazione. Si parlava prima, si citava prima le modificazioni, ovvero il fatto che noi possiamo essere modificati da degli elementi, da delle risposte che diamo. Okay? Quindi per me un tono di voce sgradevole o duro è male, ma non è necessariamente così, invece. E quindi uno si concentra unicamente associando il bene a ciò che gli piace sotto questo aspetto, ciò che gli rievoca una forma che può essere amorevole, può essere dolce, può essere gentile. Un bene che poi però non è necessariamente sempre tale. E che cosa associamo anche al bene? Associamo al bene ciò che è bene nella nostra convinzione morale, e la morale noi però la attingiamo dalla società, dalla famiglia in cui cresciamo e soprattutto dal filtro della religione. E quindi è bene sostanzialmente tutto ciò che permette di rientrare in determinati canoni, in determinate regole, in determinate regole sociali. Quindi, ad esempio, un tempo fare figli fuori dal matrimonio o non essere sposati era male. Quindi il bene significava dover fare figli all'interno del matrimonio. O non c'era la possibilità, ad esempio, della convivenza tra due persone che non fossero sposate. Quindi il bene era dato unicamente dal matrimonio, e il matrimonio era il matrimonio chiaramente quello religioso, ufficiato in chiesa. Adesso pensiamo a quanto negli ultimi decenni è cambiata questa modalità, però il bene quindi era aderire a questo canone. Possiamo citarne tantissimi altri di canoni. Quindi rientrare in una norma, che è una norma che aveva un significato religioso, forse anche spirituale, forse quando è stata elaborata, ma che poi è rimasta però, al di là del suo significato religioso, è rimasta come imprinting sociale. Quindi è diventato qualcosa da fare perché va fatto semplicemente, quindi l'adesione ad una norma. E chi non rientra in questa norma non si allinea. Quindi per noi è bene, sostanzialmente, è buona la persona che si conforma a determinate regole sociali, è bene ciò che permette di conformarsi a queste regole sociali. Ma il conformarsi significa appunto il rinunciare però a qualcosa, molto spesso alla propria originalità, alla propria singolarità o alla propria essenzialità, e fa sì che uno si allinea. Ora noi viviamo forse a livello sociale un aspetto opposto, sotto certi aspetti, però apparentemente opposto, che non è più quello del bisogna fare così, quindi non c'è più l'Inquisizione, non c'è più lo spettro, diciamo, forse degli avi che volevano mantenere la morale nelle famiglie, non ci sono nemmeno più le famiglie in senso tradizionale, e quindi si vive un aspetto che può sembrare opposto a quello del contenimento morale, della repressione, e che è quello invece del libertinismo, sotto certi aspetti. Quindi l'idea o l'illusione di poter fare quello che si vuole, anzi che questa cosa sia giustificata come una libera espressione della propria personalità, senza tenere conto però dell'insieme. Quindi prima l'insieme sacrificava il singolo, adesso sostanzialmente si ritiene che il singolo possa fare quello che vuole senza tener conto dell'insieme. Anche questo aspetto però è un eccesso opposto che in realtà non ha a che fare con la libertà di cui si parla qui, perché la libertà di cui si parla qua è quella che vi leggo ora, relativa al rimembrante. Il suo compito più arduo è restare focalizzato su ciò che è essenziale per il lavoro e ciò che non lo è. Questo è il suo vero bene. Quindi non viene visto come un bene da ricercare, quantomeno, questa forma di libertinismo, perché questa forma di libertinismo o libertarismo è una cessione, una schiavitù molto spesso ai propri desideri, e quindi non divento libero perché mi sottraggo da una morale che può essere di tipo sociale o religioso, e però mi sottometto ai miei desideri, a tutto quello che desidero fare. Sostanzialmente, perché anche là diciamo, vivo una sottomissione in senso opposto, non è una vera libertà. E dunque, che cos'è il bene in realtà? È seguire i propri desideri? Fare tutto quello che mi pare, che mi piace? Cos'è o che mi è concesso fare? Cos'è il bene? È al contrario assoggettarmi, entrare entrare in un contesto sociale che poi alla fine serve alla mia conservazione, all'istinto di sopravvivenza per poter non essere escluso e sopravvivere, oppure il bene è unicamente ciò che mi piace? Qui si dice che l'uomo è in errore quando polarizza l'azione dell'amore al solo concetto di bene. È bene, è amore, anche ciò che noi normalmente molto spesso intendiamo come male. Può essere bene anche qualcosa che per noi è oscuro, paradossalmente anche un evento negativo, come dicevamo, può darci la possibilità di crescere e quindi, anche se può sembrarci apparentemente un male, di per sé può nascondere un bene che ci permette di crescere, che ci permette di trarre esperienza, di trarre insegnamento da un'esperienza. Però a monte, dobbiamo adottare un atteggiamento che è diverso rispetto a quello della fuga. E l'atteggiamento diverso rispetto a quello della fuga è quello dell'accettazione della realtà, che è qualcosa di molto difficile. Quindi l'amore, il bene, la presenza. La presenza che cos'è? È sostanzialmente l'accettare la realtà, il poter fruire della vita, godere della vita, e questo si intende con quello che è scritto all'inizio, risvegliarci alla vera vita, senza interpretarla come qualcosa che può essere bene o male, che mi piace o che non mi piace. Sia per quanto riguarda l'esperienza concreta, reale, parliamo qui di esperienza reale di tutti i giorni, cioè quello che viviamo, quello che proviamo con le altre persone, quello che sono e non quello che credo di essere. E quindi accettare quello che vivo in un determinato momento, accettare la realtà, accettare l'ambiente, accettare le persone che mi circondano, e accettare tutto questo è il contrario del poter rifuggire. È accettare se stessi, è entrare a contatto con qualcosa che sostanzialmente forse potremmo anche chiamare Dio, o bene, appunto, sommo bene, come si dice qua, ma che è la realtà. E dunque, oltre alle possibili interpretazioni, è certo che in ogni esperienza è all'opera la forza dell'amore, che guida l'umano sempre verso un unico fine, il sommo bene. Ed effettivamente, tutte le volte che io non accetto la realtà, tutte le volte che mi distacco dalla realtà, sono volte in cui mi sto immergendo o in un paradiso artificiale, immaginifico, o in un inferno immaginifico che mi spinge a interpretare le cose in modo diverso da come sono. E non sto vivendo il presente, non sto fruendo della vita, non sto godendo della vita, non sto dando valore alla possibilità stessa di vivere che mi è stata data. E ora do finalmente la parola a voi. Vi ricordo i numeri di telefono, le linee adesso saranno aperte, lo 049 880 90 20 per gli interventi telefonici, 049 880 90 20, invece per gli SMS il 345 18 91 68 5.
Iapos, ciao, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie. Allora, due punti ho il desiderio di chiarire oggi. Allora, tu come sempre mi cucini i grandi minestroni e dopo io devo ovviamente riparare i tuoi minestroni, tra virgolette. Allora, Innanzitutto, il primo minestrone che ho bisogno di chiarire con te è il fatto che parlavi prima dei toni delle voci, della gentilezza, di questi temi che parlavi prima. Allora, da non vedente sempre, ti dico che i toni delle voci delle volte sono contraddittorie, perché molte volte mi capita come esperienza che magari qualcuno mi fa qualche osservazione, anche magari in maniera bonaria, in maniera magari benefica, invece io magari penso che la persona mi parla nella maniera un po' più alta e io magari interpreto male, mi aggredisce e magari cerco di pensare che sia un'aggressione e magari invece di essere un'aggressione è semplicemente un modo per dirmi le cose, magari è un suo modo di essere, un suo modo di fare. E quindi magari interpreto male e molte volte mi scontro con dei conflitti e a volte magari con delle liti interpretando male, quindi magari pensando che sia un malessere, invece magari lo fanno per il mio bene. Invece io, più che con il tono della voce, ho notato che devo comunicare con le mani, perché praticamente le mani, come per voi avete gli occhi, per me le mani sono i vostri occhi. Infatti io con la ragazzina che seguo, che ti raccontavo qualche tempo fa con le ripetizioni che sto seguendo, con la ragazzina io comunico molto con le mani, perché comunque io attraverso le mani so che cos'ha la ragazzina. Infatti mi è capitato anche proprio ieri che sono andato là e praticamente tramite il modo che mi ha preso la mano ho capito altre cose che praticamente magari nessuno capiva. Quindi io più che col tono della voce, è meglio che insomma comunica con le mani, perché attraverso le mani non riesco proprio a distinguere anche tu, cioè tu basta che il modo che tu mi prendi le mani io già capisco che cosa hai, cosa non hai, ti faccio la cartella clinica praticamente, cioè io nell'arco di un minuto ti scovo fuori vita, morte, miracoli, chi sei, chi non sei, quanti anni hai, che numero di scarpe hai, per intendersi, ecco, questo a me, questo magari no, però riesco tramite le comunicazioni a distinguere tante cose. Per quanto riguarda invece il discorso del bene e del male, anche ciò che è male si trasforma in amore e quindi anche ciò che non piace o ciò che magari è trauma, ciò che magari è distruttivo, diventa costruttivo. Con tante cose ho eliminato molto le mie crisi di panico che ti parlavo poco fa, infatti adesso in un mese piuttosto di averne 5-6 come ne avevo una volta, ne ho una, massimo due, invece di essere consistenti come erano prima sono molto brevi e praticamente il mio inconscio mi dice date una calmata, guardi in faccia la realtà e andrà meglio la prossima volta per dire se ho qualcosa che non va. Quindi queste cose qua a me, anche il male mi ha fatto capire che è amore anche il male, perché basta accettarlo. Cioè tipo questa mattina sono caduto un'altra volta, mi sono fatto male ancora, però io non è che ho detto, ecco, sono il solito, questa volta vabbè, sono caduto, andrà meglio la prossima volta. Adesso sono qua, mi riguardo un attimo. Questa sera vado a ripetizioni di nuovo dalla ragazzina, quindi adesso mi riprendo un attimo fino alle 6 di stasera che finisco l'orario di malattia, poi vado là, sono pimpante come prima, però non è che io faccio pesare quello che ho. Dico, vabbè, sono caduto, amen, aria, mi sono rialzato, è andato bene come prima. Quindi questo che è negativo io lo trasformo in positivo. Quindi ecco, questo volevo dire, Iapos, su ciò che hai praticamente detto.
Grazie, Ivan.
Riguardo una piccola comunicazione di servizio che vale per te, e dopo appena mi riprendo un attimo, appena mi risveglio un attimo, un riposino che faccio, perché se no il piede mi cede di nuovo, rifaccio di nuovo le mail al centro altrove per avere il pensiero della settimana, perché effettivamente la signora te l'ha mandato, però effettivamente non è arrivato perché tu l'altra volta mi continuavi a dire che non è arrivato nulla, quindi ho fatto
Guarda,
una verifica, l'email era partita ma non ti è arrivata, quindi
Ivan, se vuoi puoi fare così. Tu a volte hai scritto degli SMS, alla radio, mi sembra.
Oddio. Ma dove, a te?
Sì, qua in
Ah,
trasmissione.
non lo so, potrebbe essere, boh.
Perché sì, mi ricordo in qualche occasione di aver letto un tuo messaggio, non so se appunto eri
Ah, quando ho
riuscito.
rimproverato Piero, forse un giorno,
Perché allora se
che era andato
caso.
fuori tema, ti ricordi che avevo scritto un messaggio?
Sì, casomai se
Sì.
volessi, se riesci a scrivere un messaggio con il tuo indirizzo, io posso poi, senza doverlo leggere in radio, diciamo, posso prendere nota
Ma come faccio a sapere se ti
dell'indirizzo.
arriva? Mi dà un codice tipo ok, tipo mi è arrivato, perché non posso sapere se ti arriva.
Beh, facciamo così, tu se riesci a
Sì,
mandare il
adesso finché sei
messaggio.
là, fino all'1 e mezza, adesso lascio spazio agli altri ascoltatori. Io intanto ti scrivo, se ti arriva, basta solo che mi dice sì, Ivan, ok, e io so che ti è arrivato.
Perfetto, ok. Va bene,
Se
facciamo
almeno non
così
ci
allora.
incasiniamo. Comunque
Grazie,
spero di non
Ivan.
essere andato fuori tema, perché ho parlato di robe diverse, ma...
No, non sei andato per
No,
niente
vero?
fuori tema, anzi, grazie perché ci hai aiutato con la tua esperienza ad approfondire proprio quello di cui stavamo
È perché più
parlando.
che altro che ho parlato di robe diverse, per quello, capito?
No, guarda, grazie.
No?
Direi che è molto in risonanza con quello che stavamo dicendo.
Va bene, dai, allora grazie. Grazie ancora.
Ivan, un grande abbraccio e grazie a te per i tuoi spunti, per la possibilità che ci dai comunque di vivere attraverso di te.
No, grazie a voi, anche perché io ogni trasmissione poi che ascolto faccio anche delle meditazioni su quello che voi mi avete dato e dopo io prendo atto, metto in pratica e poi tra l'altro sto vivendo anche un momento sereno, quindi essendo che sto vivendo un momento sereno, seguendo quella ragazzina che mi sta dando tanto amore, tanto affetto e tanta gioia, riesco anche a decifrare meglio quello che dite. E quindi mi permette di meditare anche con più facilità, perché è un momento molto sereno per me, in questo momento. Sono svolte nella mia vita, quindi sto vivendo un momento sereno, quindi mi permette anche, avendo la mente sgombra, di lavorare meglio su tutte le trasmissioni che ascolto qua, insomma, nel 106 altrove.
Grazie, che bello. Beh, mi fa molto piacere allora. Ciao Ivan, grazie mille.
Grazie, Iapos,
Un
buona giornata,
abbraccio.
sai?
Ciao anche a te.
Ciao,
Buon
grazie.
tutto. Grazie a Ivan e soprattutto quello che lui ha raccontato sia sull'aspetto dei toni di voce, è qualcosa che immagino poi lui percepisca in modo anche più profondo, ma condivido questa errata interpretazione, come ha detto lui, che effettivamente l'utilizzo di un tono può, ad esempio, innescare qualcosa che però è diverso dal senso stesso. Una persona può dire le cose in un tono più forte, ma non per questo. Esprimere quello che può essere una forma di rimprovero o di alterità o di contrarietà, eccetera. Così come ovviamente anche il contrario. Questo aspetto dei toni si può usare poi per qualsiasi cosa, quindi anche per l'aspetto visivo. Ed è interessante quindi poi vedere quante interpretazioni noi poi diamo alla realtà e non è effettivamente così. E Ivan poi citava un altro aspetto che lui vive come esperienza, questa cosa del comunicare con le mani, e anche questa è una sensibilità che effettivamente, cioè io ad esempio non esperisco, non sviluppo, e quindi è molto bello poter vedere quante gamme possibili di esperienza ci sono anche semplicemente con i nostri sensi. E noi non ce ne rendiamo conto. E anche la cosa che citava Ivan di poter trasformare in senso positivo quello che gli accade, che può essere negativo, è un po' il senso di quello che dicevamo qui. È nelle piccole cose che poi si può trasportare questa visione, che sicuramente immagino qui è molto ampia, ma che è radicata proprio nella realtà. È un invito proprio a poter, guardare la realtà di tutti i giorni. Pronto?
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 Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, bentrovato.
Saluto te e quelli che ascoltano.
Grazie.
Ho sentito la trasmissione quasi tutta. Mi hanno colpito alcune cose. Per esempio, quando il tuo maestro dice che uno solo opera. E anche il discorso sul bene, contrapposto al male. Allora, le possibilità sono due, come dico da sempre. O l'uomo è una creatura, oppure è un essere vivente. Se crediamo che l'uomo è una creatura, allora l'unica possibilità è cambiare questo Dio o insegnare questo Dio a creare delle, perdonami la ripetizione, delle creature un po' più perfette. Ma se come penso sia la cognizione di tutti, l'uomo è un essere vivente inserito in questo mondo, allora bisogna chiedersi se l'uomo possa essere perfettibile, oppure se agire nel cercare di, credendo di poter perfezionare questo essere vivente, sia una cosa giusta o meno. Dicevo prima del bene, dal mio punto di vista si confondono i concetti. L'uomo è un essere che naturalmente ricerca non il bene ma il piacere. Ciò che ci fa stare in piedi, che ci fa crescere, che ci fa, è proprio non tanto il piacere in sé, ma la ricerca del piacere, cioè il desiderio. Se noi reprimiamo il desiderio, l'ho detto già altre volte, ci sono due comandamenti: uno dice non desiderare la donna d'altri e non desiderare la roba d'altri. Non dice non rubare o non fare l'amore con un'altra donna, ti dice non desiderare l'annichilimento del desiderio. Parlavi prima di annichilimento, no? Allora se si entra nell'ottica appunto che l'uomo deve essere per forza di cose, siccome è una creatura debole e siccome è uno solo che opera in questo caso il bene, l'uomo non ha più il cosiddetto libero arbitrio, perché dipende sempre da questo essere superiore che se gli va bene lo perfeziona, e se no, vabbè. Sto leggendo un libro, La creazione dell'America. Questo storico, lo storico statunitense, Francis Yenning, parla della com'era la situazione, diciamo così, morale in Inghilterra nel XVIII secolo, inizio del Settecento. C'erano gli anglicani che credevano che il popolo dovesse in maniera passiva accettare tutto quello che diveniva dal re, che era naturalmente il mandato da Dio su questa terra per fare le opere di bene, per fare la volontà del loro Dio, no? Del suo Dio. Quindi il popolo doveva subire passivamente tutto ciò che il regnante gli imponeva. Invece c'erano i presbiteriani scozzesi e, aspetta, non mi ricordo più, vabbè, che dicevano che invece il sovrano era il popolo e che il popolo aveva il diritto, nel caso che il sovrano non si comportasse in maniera degna, di abbattere il sovrano. Penso che sia da pensarci su queste cose, da pensarci parecchio. Poi mi è venuta in mente un'altra frase che ho letto l'altro giorno, che non ho più ritrovato sul libro. Era un puritano negli Stati Uniti, negli Stati Uniti, allora America, in Virginia, se non sbaglio, che diceva, dopo susseguentemente alla guerra ai Narragansett, che era una popolazione nativa molto ampia di quella del Connecticut, della Virginia, non mi ricordo, il quale diceva, adesso che li abbiamo vinti, noi potremo impossessarsi delle loro terre, che sono le migliori, le più fertili, e perché questo c'era dovuto, perché il nostro Dio ci ha consegnato quella terra, sempre sto Dio, Dio degli eserciti, Dio dello sterminio, perché questa cosa si basava essenzialmente sullo sterminio dei nativi, per come sta succedendo in altri posti del mondo anche attualmente, e tutto per la volontà di Dio. E allora bisogna chiederci se questo Dio sia veramente il bene dell'umanità, se dipendere da un'entità superiore che opera naturalmente da sola e per il bene del suo popolo, non degli altri popoli, perché finisco con questa frase, quella che diceva giacca rossa a quelli che chiamava giacchette nere, che erano i preti che andavano là a insegnarli a vivere, e diceva, il vostro Dio vi ha scritto delle parole su un testo sacro, e ognuno di voi che viene qua da me a insegnarmi a vivere la mette in maniera diversa. Ma perché questo vostro Dio bravo, creatore, giusto, onnipotente, non ne ha passo ai nostri padri? Perché ha bisogno di avere un tramite, che siete voi, che ci insegnate, che venite qua a casa nostra, ci portate via la terra, ci massacrate e ci insegnate a vivere.
Va bene, ho
Non
capito
di
il
qua, ciao
concetto.
Iatos, buona
Ciao
giornata.
Dennis, grazie anche a te. Allora, solo però una precisazione a quello che diceva Dennis, perché in apertura del suo intervento ha citato una delle cose che sono state lette. La citazione finale, da Hermete Trismegisto, che viene inserita in questo scritto, ed è questa che vi leggo: come in alto, così in basso, come dentro, così fuori, non c'è che una sola legge, e colui che opera è uno. Qui si intende, per come io posso interpretare questa frase, ovviamente, in base alla mia esperienza, si intende che come in alto, così in basso, come dentro, così fuori, che è un principio ermetico, cioè quello che è in alto è così anche in basso, e quello che è dentro di noi, così è anche fuori di noi, ogni cosa quindi si riflette, e non c'è che una sola legge, e colui che opera è uno. Colui che opera è uno, per come lo intendo io, non si intende dire che non si intende fare riferimento a quel Dio supremo e giusto che dice Dennis, quantomeno non solamente, ecco, il dio delle religioni monoteiste, quindi il dio degli eserciti, quello che poi è stato strumentalizzato, come diceva lui, nella storia per sostituzione di popoli, occupazione di terre, stermini, eccetera, che viene utilizzato in questo senso anche adesso, in questi giorni. Ma si intende colui che opera è uno, perché, come abbiamo detto, non è una sola polarità quella su cui concentrarci per guardare l'amore, quindi non solo l'aspetto luminoso, l'aspetto che più ci piace, ma anche quello che paradossalmente meno ci piace. E quindi colui che opera è uno, perché è un solo aspetto, è amore quello che non ci piace, ed è amore anche ciò che ci piace. In quest'ottica, potremmo dire che anche delle cose che ha detto Dennis, degli stermini, delle cose assolutamente che non sono promuovibili, ma indubbiamente, come le cose negative che accadono a noi, potrebbero avere un senso anche queste. Quindi anche in situazioni di questo genere, di estrema sofferenza, di morte, forse può esserci un senso. Questo non è visto in un'ottica che deve essere cristiana, ebraica, islamica o di qualche religione, ma nel senso che a volte, forse nell'esperienza della vita, può esserci un fine amorevole anche dietro le tragedie, come può essere nelle cose piccole di tutti i giorni, in cui dietro degli eventi negativi può esserci un senso positivo. E quindi in questo senso si intende colui che opera è uno, perché operando in questo modo, il rimembrante, che è il soggetto di tutto questo testo, quindi chi si mette a disposizione di questo lavoro sostanzialmente su di sé, chi si espone a queste radiazioni purificatrici può operare in modo uno e quindi non percepire più le cose come separate e non più vivere quindi questa dinamica in cui o seguo il bene, che è il bene sociale, vengo amato, vengo riconosciuto, vengo accettato e dunque di conseguenza sono bravo, sono buono e vivo una condizione di amore, mi sento amato, oppure non vivo questa condizione, dunque non sono amato, non sono riconosciuto e quindi devo cercare di reinserirmi in questo contesto, ma di potersi amare, potersi voler bene, anche se non viene accettato e riconosciuto dalla società, per fare un esempio. Dennis citava i comandamenti, è molto interessante perché abbiamo toccato questo tema anche proprio oggi al centro, di come i comandamenti, ad esempio, i 10 comandamenti, abbiano strutturato poi una morale, ovviamente per la religione ebraica e per la religione cristiana. E però questa morale, anche se per noi adesso apparentemente sembra non essere più importante, Dennis citava l'aspetto di non desiderare, in questo caso non desiderare la donna da altri o le cose da altri. Ora, chiunque desidera, nella maggior parte dei casi, desidera qualcosa che qualcun altro ha in molti casi, e quindi è questo aspetto che per noi in realtà è normale, però ci condiziona comunque, anche se ha condizionato i nostri nonni, i nostri bisnonni, ci condiziona ancora oggi, anche se in maniera molto indiretta. Quindi è sicuramente vero quello che dice lui di questi, questo che dice Dennis, di queste direttive che ci sono state date sull'aspetto se sia giusto perfezionare l'essere umano oppure no. Io credo semplicemente, per quella che è la mia esperienza, che ognuno possa perfezionarsi e l'aspetto del lavoro su di sé va al di là della dicotomia che Dennis propone, secondo me, dell'uomo come creatura o dell'uomo come essere vivente, perché alla fine, indipendentemente da come la si voglia raccontare, che ognuno di noi possa potersi osservare, possa poter migliorare, possa aspirare a questo, aspirare a poter fruire della vita in modo diverso, è sicuramente una prospettiva possibile, una possibilità che rende la propria vita migliore e di conseguenza contribuisce nel suo modo a rendere l'uomo migliore. L'aspirazione di cui qua si parla, poter fruire della vera vita, alla fine non è un reprimere il desiderio, ma è un poter però desiderare qualcosa che possa essere essenziale, vero, perché molte volte noi siamo anche stimolati a desiderare delle cose di cui non abbiamo bisogno, che riempiono dei nostri buchi e che di fatto ci fanno girare intorno alle cose o ci illudono di vivere una condizione di libertà, e quando molto spesso non è così. Pronto?
Ciao, ciao, sono Piero.
Ciao Piero.
Ciao, ciao, ciao. Senti, volevo farti una domanda. Tu che sei laureato in filosofia e ci stai esponendo il bene, l'interiorità umana, la ricerca di quella porzione di felicità. E senz'altro elabori e vedi tra le righe meglio di noi, diciamo, tra virgolette, analfabeti.
Beh, non è necessariamente così, però va bene, accetto questa premessa.
Voglio dire, se ti sei laureato, hai fatto la tesi, hai studiato anni filosofia, ne capirai più di noi.
Però, come dico spesso poi in questa trasmissione, alla fine molte delle cose che ho studiato, alla fine non mi sono state utili a conoscere realmente me stesso, però comunque.
Cioè, ti dirò, per esempio, non so, Bersani, che ha lavorato in filosofia, sento che delle volte fa dei ragionamenti di pregio, cioè parla come mangia e ci prende per mano e ci aiuta a capire, a inseguire una logica di buonsenso. Questo volevo dire, cioè ti stavo investendo di questo.
Va bene.
Cioè, siccome mi ricordo che Kant era un vice Dio con le sue categorie interpretative, il fattore suo nomenico, cioè ci ha impostato il cervello per capire, ragionare, scindere il tribunale, per dire poi le cose vanno così e allora mi comporto così. Poi la commissione di tutte e due è una sintesi di pregio. Però poi mi ricordo che successivamente così sciocchezze scolastiche dicevano che però Hegel, il tedescone, è diventato un pilone del ragionamento, no? Con sua tesi, perché era attuale. Perché poi tutta questa nozionistica, questa filosofia, questa elaborazione del pensiero la portava a oggi, al momento, e portava degli esempi che ci toccano tutti. Oggi, per esempio, è dominante oggi l'idea di oggi, è morto Kissinger 100 anni, un dio del pensiero, della strategia, cioè uomo statista, filosofo, mestierante politico. Cioè, voglio dire, tu, e poi io chiudo, aspetto la tua risposta con calma, insomma, perché mi interessa il tuo pensiero. Cioè, questo uomo è rincorso da tutti e con i quali tutti ambivano di farsi la foto assieme, della lobby, cioè di fede ebraica, è morto a 100 anni, è colui che ha propiziato il Bilderberg, la trilatera, cioè il dominio politico su tutti i paesi occidentali, cioè voglio dire ha manipolato, ha fatto, ha brigato.
Ok, sì.
La sua ciliegina è stata la dittatura in Cile. Tu, cioè, nell'era moderna, la tua filosofia ti serve a capire che cosa di questo sistema, di questo signore che insieme con Rockefeller ha manipolato il mondo e che oggi è insignito di grandi onori?
Cioè, ok, tu, la domanda era questa.
Un giudizio tuo, grazie. La tua filosofia nel capire questo personaggio, grazie.
Va bene, grazie Piero. Allora, diciamo che c'entra relativamente, perché diciamo che saremmo fuori tema, però colgo questa domanda che Piero mi fa, diciamo forse un po' provocatoria, comunque come inerente al tema, perché allora c'era Giorgio Gaber che diceva: non mi preoccupa Berlusconi in sé, mi preoccupa il Berlusconi in me. Di là, come la si possa pensare su Berlusconi, la stessa potrei parafrasarlo e dirlo quindi anche per Kissinger, quindi che diceva adesso Piero: non mi preoccupa Kissinger in sé, ma il Kissinger in me. Dopodiché ognuno può pensarla come vuole su questo personaggio, sicuramente poi c'è su questa persona, nel bene o nel male o in entrambi gli aspetti. Però noi qui abbiamo toccato un tema oggi, che è quello del bene e del male. E quindi per quanto diciamo possa questa persona aver prodotto del male o prodotto del bene, forse può appartenere anche lei a questa categoria, cioè le cose sono luminose e ombrose allo stesso tempo, e a volte non è detto che per eterogenesi dei fini qualcosa che viene fatto con un intento che possa essere lucrativo o di potere o di creare delle menzogne funzionali al potere, eccetera, e non possa avere delle ripercussioni anche, diciamo, positive o evolutive, anche a discapito forse dell'intenzione e della persona stessa che le ha create. Questo non lo possiamo sapere, molte volte queste cose si verificano dopo. Non è tanto una filosofia che può aiutarmi a capire Kissinger, perché la filosofia sicuramente, come viene insegnata, come la intendiamo molto spesso, non ci aiuta a capire le cose, secondo me, né di noi stessi né del mondo che ci circonda, perché per comprendere le cose bisogna approcciarsi alla realtà. Quindi per comprendere il mondo, se uno vuole farsi un'idea, dovrebbe approcciarsi ad una realtà che possa essere più oggettiva possibile, e questa non è quella che viene fornita a scuola, non è neanche quella che viene fornita dai mezzi di informazione. Per comprendere me stesso, non posso purtroppo far leva, secondo me, sulla filosofia, se non come stimolo, come spunto iniziale, perché ho potuto vedere che mi concentrerei solamente su un aspetto, che è quello dell'interpretazione della realtà, del capire. E che, come vi dicevo nella puntata di oggi, è un aspetto in cui mi sono unicamente fossilizzato, ma tralasciando però tutto il resto, le emozioni, eccetera. E dunque, se anche capissi Kissinger, però poi non riuscissi ad affrontare la realtà di me stesso, non riuscissi a comprendere me stesso, non riuscissi a vivere le mie emozioni, qualsiasi filosofia non mi sarebbe in questo senso di aiuto. Mi distrarrei, mi concentrerei su qualcosa di esterno a me e poi, detto tra noi, morto un Kissinger, se ne fa un altro. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Ciao. Ascolta, entro subito nel tema. L'amore.
Sì.
Allora, c'è un aspetto che tu dici, tra virgolette, meccanico. È il condizionamento della situazione. Per cui io sono un individuo, un essere umano, che è condizionato dalla specie, dalle esigenze della specie. Io sono un funzionario della specie. E nel mio, e sta scritto nei miei codici, come potrei dire, nei codici del mio DNA, ecco, di continuare la specie incontrando la persona che serve per questo scopo. Quindi sono condizionato al tempo stesso, non solo, e nell'espletare quel compito della specie, furbescamente la natura ha messo il piacere, ha messo un piacere infinito, come quando noi guardiamo la natura, quella specie di benessere interno, quell'armonia che ricaviamo quando vediamo luoghi, quando siamo a contatto con la natura. Poi al tempo stesso siamo esseri liberi, liberi relativamente, liberi in situazione, nella situazione della specie appunto, però liberi. Ed è a questo aspetto della nostra libertà l'incontro casuale, la casualità, il caso. Incontri una persona e improvvisamente ti scatta qualcosa che ti dà una felicità immensa, un abbandono completo, esci fuori di te, è un uscire fuori di sé, è mettere il centro dal sé in questa persona che incontri. Oltretutto, la felicità provocata da questo incontro casuale, poi lentamente si organizza nell'affrontare la vita insieme, affrontare la vita in due o in più di due, vedi la famiglia allargata, una realtà allargata, è diverso che affrontare la vita da sé. Se poi uno dice con le statistiche risulta che il 20% ora come ora le persone sono single, c'è quello che io chiamo l'ideologia della singletudine. Non ho niente da obiettare, se è così è così, però la felicità per me è stato questo incontro magico. Questo incontro magico avviene però in un ambito anche sociale, perché io non sono solo individuo, esco di me e incontro l'altro, incontro un'altra persona,
e nasce un amore profondo, un amore che sfida ogni male e bene. E c'è anche l'ambiente in cui io vivo, quindi c'è un amore verso, proiettato verso l'altro, ma al tempo stesso c'è anche una gioia, una gioia, bisogno dello stare insieme, che no, di solito viene chiamata, c'è un'identità, c'è un trionfo dell'identità dappertutto, vedo giornalisti con giornali, identità, dappertutto sta identità, magari come reazione al globalismo o reazione per paura di diventare
sì, Antonio,
di diventare
a me,
cose,
a me
di
dispiace.
Essere insignificanti, cioè di l'uomo massa, ecco, c'è anche questo. E non sto certo a spiegare il mondo in atto.
Sì,
adesso.
Antonio, a me dispiace, purtroppo abbiamo terminato il
ciao.
Tempo. Ti ringrazio.
Ciao.
Alla prossima, buona giornata.
Ciao.
Allora, mi dispiace aver interrotto appunto l'intervento di Antonio, ma sono le 13:30, quindi io ringrazio Antonio della sua esperienza, sicuramente di averci raccontato la sua esperienza, molto, molto bella, molto vera, perché è sentita. Quindi questa trasmissione serve soprattutto a questo, a poter, poter trasmettere questo. E quindi ciò che uno matura come esperienza per lui diventa una forma di conoscenza. E io non ho vissuto l'esperienza di Antonio, quindi chiaramente non posso commentarla. Posso dire che alla luce di questo testo che abbiamo letto, di quello che abbiamo detto, quello che dice Antonio non è qualcosa che va negato, non è qualcosa che viene relegato a negativo, perché appunto matura da una condizione iniziale che è di preservazione della specie o di procreazione, in cui poi, come dice lui, forse con furbizia della vita e della natura viene inserito il piacere, ma poi da questo piacere nasce però questa felicità immensa dell'incontro, questa possibilità di decentrarsi da sé e quindi di non essere più se stessi unicamente il centro della propria vita, eccetera. Quindi sicuramente questa è un'esperienza che io credo che non sia negativa, sia un'esperienza che fa parte dell'amore, come abbiamo inteso, del bene sotto diversi aspetti, sotto diverse sfumature. Quindi è semplicemente un grado diverso, e ringrazio Antonio di averci trasmesso la sua esperienza. Sicuramente credo sia anche una possibilità per dedicarsi ad altro rispetto a se stessi, rispetto al proprio ego, eccetera, che magari chi non vive questa esperienza non ha nel modo ordinario. Quindi è qualcosa che in modo diverso io posso vivere nella mia esperienza del centro, non dovendo dedicarmi solo a me stesso, unicamente, diciamo, ma in una misura diversa anche ad altro, per quanto sia un'esperienza ovviamente diversa rispetto a quella di Antonio. Però questo elemento che Antonio cita del mettere l'amore come mettere da parte il proprio ego per dedicarsi anche comunque a qualcos'altro è sicuramente molto interessante. Io vi saluto, gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto. Baratro nero, notte, ingoia vorace ogni illusione, ogni pretesa, ogni cosa. Sono nudo e vuoto, innanzi a te, tremo.